just like the ones I used to know. Where those treetops listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.
Amiche e amici di Rosso Eroide Prolato, benvenuti alla 19ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me per parlare di football americano, insieme a me Giovanni Ganci, virgola, per parlare di football americano, virgola, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimiliano Poli e Alberto Cantù. Chi è che bussa? Chi è che sta bussando?
Ops.
Qui c'è una bellissima sigla di Natale, qualcuno bussa. Siamo diventati una trasmissione vergognosamente anarchica. Non
sarà
c'è più controllo.
Natale.
Siamo a posto, guarda. Siamo veramente a posto. Vabbè, buonasera a tutti amici che ci state ascoltando in diretta su Spreaker. Se volete la chat è aperta a vostra disposizione per scambiarci gli auguri o parlare di football NFL. Buonasera a chi è qui questa sera a farmi compagnia. Buonasera Mauro.
Buonasera direttore, le preannuncio che io e i Santini questa sera gareggeremo.
In cosa?
In chi riesce a infilare nella durata del programma più citazioni da Non ci resta che piangere.
Perfetto, alla fine verrà premiato chi si sarà comprato meglio. Ma questo vuol dire che questa sera è tornato tra noi anche il Santini.
Sì, buonasera, dopo 3 settimane di assenza torno, ma quanti siete?
Ha cominciato subito lui, ha cominciato subito.
1-1.
Buonasera Max.
Buonasera a tutti, felici e gaudenti perché siamo riusciti a clinciare i playoff anche quest'anno.
Non c'è sortino. Puoi dire tranquillamente abbiamo raggiunto i playoff, non c'è sortino.
Abbiamo clinciato, è più divertente, più bello.
Buonasera Alberto.
Buonasera a tutti.
Benissimo, allora dai, cominciamo questa puntata pre-natalizia, anticipo di un giorno per permetterci da domani fino al 29 di sederci a tavola e festeggiare il Natale con la complicata situazione playoff della NFC. Nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le varie combinazioni e non è semplice, non è veramente semplice. 5 squadre sui 6 posti sono già qualificate. Ma c'è un grosso problema con le posizioni finali, nel senso che una squadra che adesso è prima può ritrovarsi come quinta. Per esempio i 49ers sono primi e affronteranno domenica notte i Seahawks. Se perdono rischiano di diventare quinti. Gli stessi Seahawks sono adesso quinti, se battono i 49ers possono rischiare di salire con qualche combinazione favorevole anche al primo posto. So qui una tabella che riepiloga tutto, ma serve un po' di fortuna. I Saints sono secondi, vanno a giocare contro i Panthers, vincendo possono diventare primi se i 49ers perdono o rimanere secondi. Se perdono possono addirittura scendere al terzo posto. stesso discorso per i Packers, che hanno bisogno di vincere questa lotta con i Vikings, vincere la prossima con Detroit, se ricordo bene, con i Lions, e con qualche aiuto vario addirittura possono puntare al primo posto assoluto. Eagles e Cowboys si giocano tra di loro il quarto posto, se gli Eagles vincono quarti, se gli Eagles perdono e i Cowboys vincono saranno i Cowboys a essere quarti. Sesto posto per i Vikings, che teoricamente potrebbero sperare di essere di una posizione, invece no, i Vikings sono fissi sesti, mi sa, possono arrivare al quinto posto, ma gli servono anche lì delle combinazioni favorevoli. Mi è venuto un mal di testa, lascio a voi la parola per chiedere qual è il vostro... Sì?
Ma i Vikings non possono vincere la division?
I Vikings possono arrivare al massimo al quinto posto. No, quarto sì, possono ancora vincere. Devono vincere, vincere questa sera, vincere la prossima. E
sa
i
cosa le dico?
Perderle.
Che devono vincere.
Eh sì, esatto. 2-1. Infatti sto guardando le combinazioni. Cioè, ci sono due combinazioni sulle 50-40 che sto guardando in cui i Vikings possono arrivare al secondo posto. Detto questo, chiedo a voi.
Però, direttore, c'è anche da dire che, a differenza delle solite giornate, noi stasera stiamo operando in una situazione di giornata non ancora conclusa.
Porca miseria, cui, io l'ho detto.
Parliamo, ma Vikings e Packers hanno ancora due partite da giocare a differenza degli altri.
Ed è per questo che io mi sono preso il tabellino. Perché Minnesota, vincendo questa sera e vincendo la prossima... potrebbe, ripeto, e con dei risultati favorevoli arrivare addirittura al secondo posto, però lo scopriremo solo settimana prossima. Mauro, mi spiace,
anche a me.
Detto questo, adesso sono qui a chiedervi, secondo voi, questa è una domanda di quelle filosofiche natalizie, quelle quando dici parliamo di qualcosa di diverso, secondo voi qual è la griglia che quella, non quella che vi aspettate, ma quella che secondo voi, per come è andata la stagione, ecco, per come è andata la stagione, per come si sono comportate le squadre, per come hanno reagito le avversità, gli infortuni, secondo voi quale dovrebbe essere la griglia della NFC, visto che ci sono ancora davvero tutti i posti in palio? Mauro, Alberto, Massimiliano, Marco.
Ma allora, secondo me tutta la griglia dell'NFC è una colossale perdita di tempo, perché sappiamo già perfettamente chi vincerà l'NFC e andrà a giocarsi il Super Bowl in una, nella partita che l'NFL non vuole vedere, perché non faranno tutti quanti che ammazzargli un pippone, ma l'altra volta c'era Kaepernick e loro questo nome non lo vogliono proprio sentire. Però facciamo finta che non succeda, quindi no, non diciamo quale sarà la squadra vincitrice dell'esito e li facciamo finta che non succeda. E, sì, fondamentalmente è un bel casino. Io credo che la griglia di valori sia comunque definita, nel senso che non credo che per quanto riguarda la West si andrà al di là di una situazione come quella attuale, cioè i 49ers al primo posto e Seattle al 5, mi pare che Seattle sia un pochino in riserva, o più che altro probabilmente lo stesso Russell Wilson, che ha tirato, ecco, la carretta tutto l'anno, forse.
Bravo, Mauro.
È un pochino in riserva.
Hai usato proprio una parola che stavo pensando oggi pomeriggio dopo aver visto gli highlights della partita dei Seahawks, la parola proprio riserva. Stanno arrivando scarichi a fine stagione, vuoi per tutte le avversità, non hanno più running back e quel bravissimo ragazzo che amo tanto di Russell Wilson, insomma arriva un momento che anche lui dice guardate, ce la faccio più.
Lo so, d'altronde loro sono partiti un po' così, adesso cioè, il viaggio sono lungo, sono lì in cammino verso Frittole, 2-2, alla fine cioè, gli stanno cambiando lo scenario, cioè, le certezze gli stanno crollando e il condottiero che li ha portati fino adesso in questo momento dà veramente dei segni problematici. Tra l'altro io vorrei anche aprire una parentesi, mi si concede di aprire una parentesi, vorrei bacchettarla un attimo, perché lei mi ha detto: pattuglia la postazione Twitter, che secondo me sta succedendo qualcosa. Io sono 4 ore che sono incollato a Twitter e lei gli ho scovato anche 3 perle e lei non me le fa dire.
Cioè, no, attenzione, è la postazione Twitter che cosa? Si insulina.
Sì, aspetto, fine di babbo, cioè finirò come il babbo.
Esatto, è la postazione Twitter che si deve inserire. Non, la postazione Twitter si autoinserisce nel programma come da contratto. Non deve essere chiamata. Twitter vince sempre.
Direttore, domando la linea della postazione Twitter. Così, quindi.
Esatto, in quel modo.
Però non lo faccio, perché adesso sono un po' offeso.
Va bene.
Sì, lo faccio. Ma lo... solo per i nostri ascoltatori. No, solo una, visto che stavamo parlando di Seahawks. Questa squadra, un po' in riserva e anche bersagliata dagli infortuni, sembra... cioè ci sono dei pissi bao bao che si rincorrono, sembra che ci siano stati dei contatti con un vecchio amico e sembra che ci sia la possibilità teorica che a rivestire la maglia di Seattle sia niente po' di meno che Marshawn Beast Mode Lynch. Ora, solo il tempo dirà se questa cosa è vera, però l'ipotesi è quantomeno affascinante, al di là del fatto che, come forse può testimoniare anche Marco, non è che il Lynch visto a Oakland, quindi la sua versione del giocatore più recente, avesse chissà lasciato che ricordo indelebile se paragonato al giocatore che spezzava le difese in due quando giocava a Seattle, però magari l'aria di casa e il 12° uomo potrebbero aiutarlo.
Certo, anche se bisogna capire,
di aver divagato a sufficienza.
Bisogna capire anche un attimo lo stato di forma anche di Lynch. Certo, ecco, tutto qua.
Capire, posso aggiungere qualcosa?
Se dietro a questo pettegolezzo c'è qualcosa, e dopodiché tutto il resto. Vai Alberto.
No, volevo solo aggiungere riguardo lo stato di forma che anche su Twitter, anche se non sono l'addetto ufficiale alla postazione Twitter, ho sentito che settimana scorsa Lynch era stato avvistato fuori dal Coliseum, dallo stadio dei Raiders, a offrire sciottini di tequila ai passanti. Quindi una settimana passerebbe da quello a giocarsi una partita ai playoff da titolare. Io spero, perché...
Però va che ci vuole anche del fisico... C'è anche del fisico per offrire sciottini a 80.000 persone.
No, ma infatti dici che era la fase finale della preparazione, si stava già preparando al ritorno.
Vabbè, gli altri hanno qualcosa da dire? Chi vuole?
Allora, per quanto riguarda la griglia, vedo, diciamo, per come è data la stagione, di certo il primo seed deve andare ai 49ers, così facciamo anche contento il direttore, ma c'è poco da dire, che se la sono guadagnata è giusto che stia lì. Sul discorso dei Seahawks che sono arrivati un po' in riserva, vero, una sfortuna, diciamo, come ha detto anche Mauro, ha giocato una parte importantissima, però tra i Seahawks, i Packers e i Saints vedo, diciamo, uno stato di equilibrio. Mi dicessero ora chi potrebbe vincere un triangolare tra queste tre squadre, non saprei dire sul momento, quindi diciamo che la seconda posizione è abbastanza a rischio. Poi c'è sempre il solito buco tra Dallas, tra i Cowboys e gli Eagles. Io continuo a vedere, nonostante la sconfitta dell'altra di ieri sera, vedo favoriti i Cowboys. Secondo me alla fine Philadelphia, gli Eagles si mostreranno per la squadra che è stata quest'anno, e secondo me riusciranno anche a perdere l'ultima giornata e a perdere l'ingresso ai playoff quando sembra ormai quasi fatta, perché
sì, però Max, anche i Cowboys quest'anno, cioè voglio dire, non è che siamo stati chissà che armata entusiasmante, cioè ieri hanno perso veramente male, cioè proprio hanno perso male, al di là del punteggio, ma cioè, hanno giocato in un modo
orribile, sono d'accordo.
Ed è una squadra che ha giocato 2 partite orribili e una buona, magari contro i Miami Dolphins, capirai, Cioè, l'unica partita che ricordo che ci ha fatto vedere quello che potrebbero essere i Cowboys è stata quella contro i Rams,
per il resto... contro i Seahawks.
Sì.
No, sono d'accordo, però stesso discorso può valere anche per gli Eagles.
Ah sì, forse anche peggio.
Appunto, quindi diciamo che siamo davanti a due squadre che quest'anno non è che possono vincere contro chiunque, ma di certo possono perdere contro chiunque, quindi su quel discorso lì non metto le mani avanti, e davvero la partita, diciamo, anche perché è il duello che per ora fino alla prossima giornata sarà il più seguito secondo me, ma vedo anche su Twitter che è la partita più commentata, e l'incontro, diciamo, è il dualismo che per ora va per la maggiore. L'ultimo posto, sì, l'ultima sita se la prendono i Vikings. Non credo che vedo già nella tabella che per arrivare alla seconda seed i Panthers devono vincere contro i Saints, cosa che adesso poi ovviamente ci sarà qualcuno che giocherà la casa sui Saints e perderanno, però, e verranno a cercarmi sotto casa, però sinceramente
i Panthers con chi gioca quarterback?
Danno fiducia
Greer, Greer, credi si voglia.
Danno fiducia, beh, però non penso che cambi tanto. Quindi già questa partita, vedere i Panthers vincenti contro i Saints, per me è già oltre. Poi consideriamo anche che i Lions devono battere i Packers. Penso che basti. Quindi per ora la mia scaletta è questa qua, una scaletta molto 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 imprecisa. Però andando nelle partite un po' più specifiche, mi vado a chiudere i Seahawks. Io fossi, anticipo anche un po' la puntata, scusate il pronostico, i Seahawks li vedo favoriti contro i 49ers. Anche i 49ers non sono in grande forma, sono anche loro un po' a corto di benzina, e i Seahawks magari potrebbero riuscire a sgraffignare qualcosa. Il prossimo
era io o Alberto?
Non sono io?
Vai.
Sono arrivato io. Ok, io parto dal basso per completare un po' magari quello che è già stato detto, che secondo me qualunque squadra esca, ormai sono al 90 non so quanto per cento gli Eagles, comunque qualunque squadra esca alla NFC East va di diritto in fondo alla lista di chi si è meritato, perché parliamo di due squadre molto molto deludenti entrambe. Poi ci metterei sopra i Vikings, per quasi ex equo con i Seahawks, perché sono dimostrate due ottime squadre entrambe, però con dei passaggi a vuoto. I Vikings a inizio stagione, i Seahawks invece ultimamente, perché concordo con il vostro giudizio sulla partita di ieri. Io magari ci ho visto meno un Wilson a corto di benzina, e più il fatto che non so bene da che periodo la partita, però abbia giocato senza Dwayne Brown, che è su left tackle, e poi il fatto che DK Metcalf e Tyler Lockett sono stati annichiliti dalla secondaria dei Cardinals. Salendo i Packers, perché non era facile, diciamo, affrontare questo cambio generazionale nella posizione di head coach, è andata abbastanza bene, non hanno mai dato l'impressione di poter essere una corazzata se non per due o tre partite verso metà stagione. Più sopra ci metto i 49ers, perché a mio modo di vedere invece la squadra che merita di più sono i Saints, perché non dobbiamo dimenticarci che alla seconda partita Aaron Donald quasi stacca un dito a Breeze, e quindi si sono giocati 4 se non 5 partite, adesso magari correggetemi, con Teddy Bridgewater come quarterback. E in quel momento hanno giocato anche partite importanti, sono andati a vincere a Seattle, hanno vinto in casa con i Cowboys, hanno vinto a Chicago, e quindi va dato atto alla squadra, quindi dal coaching staff a tutti i giocatori, di essere riusciti a sopperire l'assenza di un quarterback come Breeze. Quindi secondo me i Saints, nonostante la mia antipatia verso la squadra, meritano di essere in cima alla classifica.
Allora sì, io sono abbastanza d'accordo sul discorso Saints, che hanno avuto un po' più di difficoltà, le hanno affrontate diciamo alla grande. Peserà forse un po' la sconfitta stranissima contro i Panthers, quando i Panthers erano già abbastanza sulla via della...
No?
Scusa, i Falcons, hai ragione, ecco quello che volevo dire, che in quel momento erano comunque, sinceramente
il livello lì.
Ecco, hanno, il Falcons hanno avuto quel doppio exploit consecutivo e i Saints magari pagheranno questa sconfitta. Per quanto riguarda i Seahawks, non lo so, se poteva anche essere che ieri avessero un po' la testa già la partita di domenica prossima, perché la sconfitta di ieri sicuramente, vabbè, pesa anche per come è venuta e contro chi è venuta, ma sull'effetto classifica non è che diciamo avesse questo grande impatto, però l'ha avuto perché ci sono stati tre infortuni pesanti, appunto Brown e i due running back, quindi non so anche lì quanto possa essere stato un discorso di testa un pochino distratta, quanto effettivamente che sono un periodo non brillantissimo. Per quanto riguarda i Niners, mi rilascio a quello che diceva Massimiliano, perché ho chiesto, mi è stato detto: ricordati che devi far felice il direttore, quindi diciamo che i Niners meritano altrettanto, perché hanno fatto una stagione strepitosa, questo è innegabile. Ultimamente mi pare che subiscano un po' troppi punti, però ne fanno altrettanti e quindi per il momento hanno ragione loro. L'unica cosa su cui ho un po' di dubbi è perché non so decifrare bene la lotta per la North, perché Vikings e Packers mi sembrano molto equivalenti, quindi sinceramente i Vikings forse da un certo punto di vista mi hanno convinto di più. I Packers hanno cominciato bene con la difesa, ma poi ultimamente anche Rodgers non mi sembra il solito, quindi per me è ancora apertissima. Mentre per quanto riguarda la Est, credo che gli Eagles, insomma, se non battono i Giants è giusto che stiano a casa, però ovviamente ai playoff in questo momento incontrerebbero i Seahawks, quindi voglio dire, credo che chi esce dalla East avrà vita breve nei playoff.
Perfetto, grazie Marco. Parliamo poco o niente di FC, perché lì i giochi sono un po' più chiari.
Direttore, la posso interrompere, visto che parliamo di AFC con le altre
lei
due?
Lei mi interrompa.
C'ha le altre due cosine, se vuole gliene dico una sola e mi tengo l'altra per dopo. Tanto
mi comincia a dire la prima.
Allora, i futuri campioni AFC e partecipanti al Super Bowl, che non possiamo dire chi sono perché si ricorda la solita partita con la storia di Kaepernick, non si può dire, però hanno già annunciato che domenica, visto che tengono evidentemente molto a questa ultima partita e al destino di tutte le leghe di fantasy football del mondo, hanno già annunciato che metà dei componenti del loro attacco non giocheranno. E quindi, visto che ho anche la lista, mi sono fatto anche la lista, parliamo di Lamar Jackson, Mark Ingram, Earl Thomas, che gioca un po' dappertutto, Marshall Yanda, Brandon Williams, John Harbaugh ha detto che lui non allenerà, perché a questo punto anche lui pensava di prendersi una giornata di riposo e andare a fare una gita sul lago. RG3 ha detto che anche lui a questo punto chiederà di saltare il turno e far giocare direttamente il terzo quarterback, che nessuno sa chi sia, ma pare che ce l'abbiano a roster. E in difesa si stanno organizzando. Adesso mi dicono che hanno un'assemblea sindacale organizzata per domani mattina, per cui da quella lì usciranno i nomi di quelli che non giocheranno in difesa. Quindi Baltimore Ravens ha tutto spiano verso l'ultima giornata.
Esatto, grande, grazie per la notizia, postazione Twitter. Ravens sicuri al numero 1, sicuri di giocare in casa. Ricordiamo, se dovessero vincere l'FC avranno diritto di giocare in casa anche il Super Bowl per una nuova regola NFL discussa in questi giorni, quindi certi della loro posizione. I Patriots al secondo posto, al massimo possono scendere al terzo nel caso perdessero contro i Miami Dolphins. Chiefs secondi o terzi, per il discorso che hanno il tiebreaker favorevole con i Patriots, ma i Patriots devono perdere per avere il tiebreaker favorevole.
Texans devono perdere contro chi?
Contro chi, scusi?
Contro i Miami Dolphins. No, vedi Mauro, questa è la cattiveria, perché io ho già saputo da fonti mie interne che la partita non durerà 60 minuti di tempo semi-effettivo, ma 59 minuti e 34 secondi. Secondo me così ce la potete fare.
Questo te l'ho detto io comunque.
Fa niente, cioè, ma io me le vendo.
Sono io la fonte interna.
Io me le vendo lo stesso, hai capito, direttore? Vivo del lavoro degli altri. Texans al quarto.
In 26 secondi facciamo succedere di tutto.
Texans al quarto posto, Bills al quinto, Titans devono, vincendo con Houston, sono sesti. perdendo e vittoria degli Steelers che giocano contro Baltimore, saranno gli Steelers a prendersi il sesto posto. Quindi qua, però, diciamo, non vi chiedo,
è stato un feature rispetto a settimana scorsa, perché settimana scorsa erano gli Steelers a essere dentro, adesso sono i Titans.
Eh sì, in questo momento i Titans, sì. Qua non vi chiedo niente di ideale, perché comunque sempre la griglia playoff è molto più delineata rispetto a quella della NFC. Vi faccio però una domanda, ve la voglio fare. Secondo voi i Titans, quindi sempre valutando come è andata la stagione, problemi e tutto il resto, tra Titans e Steelers, chi merita di più questo sesto posto?
Andiamo. Scusi, direttore, scusi, cioè, c'è un'altra squadra che può ancora arrivarci.
Sai che l'avevo messa, poi alla 20ª riga di combinazioni ho detto, ma vaffanculo, ho cancellato tutto. 20 righe di combinazione, ho detto proprio così, basta, me ne vado.
Però, sono quattro partite. Ma quattro partite.
Sì, ma Marco, in una deve vincere la squadra A sotto la neve, la partita deve essere sospesa per 5 minuti e deve esserci almeno un free goal da 50 yard, cioè tutta assieme, voglio dire.
Non dimenticarti,
deve essere anche inventata una nuova regola.
Non dimenticarti San Pietro con le chiavi
sulla traversa.
Esatto.
Cioè, adesso
esatto.
Voglio dire, dai, siamo almeno abbiamo un'apparenza di serietà.
Beh, comunque, scusa, adesso io, in questa giornata ci devono essere 5 partite dove c'è la sconfitta degli Steelers, sconfitta dei Titans, e sono avverate. Perché non crederci?
No, ascolta, guarda che se vai a guardare bene, una condizione è ci sono due squadre che devono tutte e due perdere, ma una gioca contro l'altra.
E pareggio.
Quindi, pareggio non vi basta, devono perdere tutte e due. Guarda, è un disastro. Quindi, togliendo questo discorso,
ma insomma, sono matematicamente eliminati?
Assolutamente no.
Allora, ma il direttore pensa di sì e vuole fare la trasmissione in questo senso. Ho capito, ecco perché io non sono
allora,
venuto per
io lo dico pubblicamente. Lo dico pubblicamente: se i Raiders compiono il miracolo, il martedì prossimo, in la trasmissione di scusa, martedì prossimo, che data è martedì prossimo?
È una brutta data.
Il 30, lunedì prossimo. Facciamo lunedì anche, già ve l'ho detto, lunedì anche settimana prossima. Lunedì prossimo io mi presento in trasmissione in boxer.
Eh no, allora lo fai la domenica.
Conduco in boxer.
Fai domenica a casa tua.
No, quella è un'altra trasmissione. Questa qua, se si qualifica in Raiders, vado in boxer. Detto, allora, tolto Santini, che lui ti fa Raiders, e non capisco perché, voglio dire, dovrebbe anche lui un po' emanciparsi da questo ruolo.
Aspetta adesso Las Vegas.
A Las Vegas con tanta sigla
è troppo metropolitana per lui.
Davvero.
Vabbè, direttore, dopo questa io guardi veramente, mi metto sotto i suoi piedi e si può anche muovere.
Sì, non la vinci più sta partita, te lo dico. Siamo 4-2, Allora, tra Titans e Steelers.
No, calma, eravamo 3-2 per me, non cominciamo a barare, siamo 3 pari.
No, io ne ho detta quella del ricordo, allora, che devi. Ok. Quindi 4-3 per me.
Allora, Alberto, Massimiliano, Marco e Mauro, Titans o Steelers?
Allora, chi se lo merita di più? Steelers, secondo me, secondo il discorso anche dei Saints, cioè la difficoltà di tenere in piedi una squadra senza un quarterback. Diciamo, effettivamente Bridgewater è meglio di tutto quello che ci hanno propinato gli Steelers, però comunque, come risultato di squadra, il fatto di essere ancora lì all'ultima giornata a giocarsela, complimentoni a Mike Tomlin. Detto questo, io una partita con Duck Hodges ai playoff me la risparmierei volentieri, e quindi ai playoff ci manderei i Titans, che comunque anche loro hanno ribaltato la loro stagione grazie a Tannehill, e hanno comunque un sacco di giocatori interessanti, perché AJ Brown, che è lanciatissimo come rookie dell'anno, Derrick Henry, al quale ho lanciato una sfiga pazzesca facendogli complimenti in un articolo su Adol, perché da allora hanno perso una partita e poi quella dopo non l'ha giocata Harry. Comunque mi vedrei molto più volentieri i Titans piuttosto che gli Steelers.
Io in questo caso non vorrei mettermi nei panni del tifoso dei Titans che deve vedere, diciamo che deve gufare la partita degli Steelers nell'unica volta in cui i Ravens si presentano con metà squadra, quindi diciamo che solo per questa cosa io propendo già di più per la squadra di Nashville. Il discorso degli Steelers, come ha detto Alberto, paragonabile alle difficoltà dei Saints, secondo me vale fino a un certo punto, perché io sono anni e anni che ripeto che gli Steelers dovevano già da tempo sostituire il quarterback, e adesso sinceramente si meritano le, diciamo, le problematiche che stanno subendo in questi giorni. Tra l'altro anche l'infortunio di oggi di certo non aiuta, però sinceramente io spingo per i Titans.
Non so chi tocca, ma a questo punto mi inserisco, così correggo Max dicendo che l'infortunio è di Rudolph.
Sì, sì, scusate.
Esatto,
sì,
è sì, Mason Rudolph, e questa era la terza, tra l'altro, sì, la terza cosa che arrivava dalla postazione Twitter. È Mason Rudolph che si è fatto male anche male, nel senso che si è fatto male, è stato male, dolore fisico, ai ai ai. E per cui il titolare fino a fine stagione sarà il Papero. Allora, io per politica aziendale devo tifare contro gli Steelers, perché chiaramente più in basso arrivano e più alta è la nostra scelta. In ogni caso, al di là della politica aziendale, sono comunque convinto che i Titans meritano di più il posto ai playoff di Pittsburgh, nonostante il grandissimo lavoro fatto da Tomlin nel tenere insieme, attaccate con lo scotch, la squadra. Però il modo in cui i Titans si sono risollevati dopo una prima metà stagione che sembrava abbastanza segnata, cioè la stagione sembrava segnata, c'era gente sotto la finestra che gli diceva ricordati che devi morire, ecco, e loro invece sono andati avanti, hanno detto momo segno, e sono approdati a questa ultima partita che sarà un qualcosa molto simile a uno spareggione, però visto il modo in cui si sono giocati la penultima, io rimango fiducioso che ce la possono fare.
Sarò breve, per lo spettacolo preferisco Titans, entrambe le squadre hanno comunque fatto una stagione, diciamo, più gli Steelers al di sopra delle possibilità, perché hanno un attacco conciato male, infortuni, Connor fuori parecchio dalla stagione, Schuster lo stesso, non parliamo del quarterback, quindi Tomlin ha fatto un mezzo miracolo, però sinceramente anche dopo la partita di ieri, forse anche lì la benzina è arrivata, il serbatoio è arrivato alla fine, e i Titans invece li preferisco vedere loro ai playoff, perché sono il nostro gatto attaccato ai muri, non ce lo possiamo perdere così. Però più di tutto preferirei i Raiders, cosa che non mi volete far dire, ma io l'ho detto lo stesso. Ah, ecco, e un'altra cosa, invece, l'infortunio di Rudolph, voi non ci avete pensato, ma sarà un problema per Babbo Natale, io ve lo dico, voi fate quello che volete.
Io ve l'ho detto, registriamo il 24 che magari Santini non viene, ne saltate due, tre, cambia uno, andiamo avanti. Perfetto, allora, adesso invece vi chiedo una valutazione. La stagione è iniziata con 8 nuovi head coach. E adesso voglio chiedervi in maniera sintetica, uno per uno, se secondo voi hanno fatto meglio o peggio di quanto vi aspettavate ad inizio stagione, o se hanno mantenuto, cioè, la vostra percezione del lavoro di questi nuovi allenatori nel loro luogo di lavoro. Allora, cominciamo con Cliff Kingsbury agli Arizona Cardinals. Teniamo sempre lo stesso ordine, così per me è più facile. Mauro, Alberto, Marco, Massimiliano, e così datemi un vostro giudizio. Cominciamo con Kingsbury.
Secondo me Kingsbury ha lavorato bene, nel senso, secondo me tutti questi giudizi poi vanno paragonati alle aspettative che c'erano sulle varie persone. Secondo me su Kingsbury c'erano aspettative di un certo tipo, ma soprattutto aspettative negative, nel senso che c'era molta gente disposta a scommettere che si sarebbe schiantato, un po' per il modo in cui era stato scelto, cioè preso direttamente dal college, un po' inatteso, nel senso che quando i Cardinals lo avevano assunto non erano molti che si sarebbero aspettati questa scelta, un allenatore fresco del college senza neanche tutta questa esperienza, questo pedigree da poter sfoderare tra i pro. Insomma, era stata una scelta un po' a sorpresa, e in molti, considerato anche il roster a disposizione dei Cardinals e quello che potevano schierare, si aspettavano che si sarebbe schiantato e sarebbe stato un anno molto difficile. Invece sì, è stato un anno difficile perché l'acclimatamento di Murray e tutto quanto, però secondo me il lavoro di Kingsbury è stato interessante, ha fatto vedere delle cose interessanti soprattutto in attacco, cercando, cioè portando diversi elementi tra virgolette innovativi per adattare il gioco di Murray all'NFL. Secondo me a me è piaciuto il lavoro che sta facendo Kingsbury.
A me, secondo me, è rimasto, per quanto riguarda i risultati, non ha mantenuto, diciamo, le aspettative che mi ero fatto. Mi ha deluso un pochino il fatto che comunque Kingsbury viene da questa scuola della Air Raid, gli attacchi super leggeri, un sacco di passaggi, non ci sono i tight end. È dovuto venire parecchio a scendere a compromessi, diciamo, con la NFL, quindi è stato meno rivoluzionario di quanto pensassi. Ero molto curioso per questo aspetto, però comunque, come diceva Mauro, cioè, è riuscito a facilitare l'acclimatamento di Murray tra i pro, e quindi diciamo che il discorso è rimandato all'anno prossimo, anche perché si sono trovati in una division spietata, perché Rams, 49ers e Seahawks erano palesemente in un altro livello, ci hanno giocato contro 6 partite, e quindi tutto sommato nella media.
A me Kingsbury è piaciuto, lo sostengo dall'inizio dell'anno, perché fa fare un gioco divertente e secondo me con diverse, diciamo, novità, soprattutto nei movimenti dietro l'in scrimmage, e poi diciamo anche che la squadra l'ha seguito per tutto l'anno, nonostante comunque il record, vabbè, non è che sia di quelli da festeggiare, però non hanno mai mollato, e la partita di ieri poi comunque è stata, diciamo, secondo me la migliore della stagione, quindi io lo promuoverei a pieni voti. Peccato solo per lui che Fitzgerald prima o poi dovrà lasciare questi campi, altrimenti gli avrebbe fatto molto molto comodo con l'attacco che ha in mente.
Io vedo la stagione di Kingsbury appena sopra la media, perché comunque il parziale dell'anno scorso l'ha un po' alzato, poi adesso manca ancora una giornata, però io comunque continuo a ripetere il fatto che Murray per me è un quarterback che difficilmente farà strada nell'NFL, e quindi secondo me con un altro quarterback probabilmente sarebbero anche potuti andare meglio. Beh, quel quarterback lì proprio non piace e non so cosa dirvi, quindi però lui come allenatore sono d'accordo sul fatto che magari ci si aspettava che osasse di più, ma come stagione di insediamento è tranquillamente capibile.
Perfetto, secondo nuovo coach Zach Taylor dei Cincinnati Bengals. Mauro.
Ah, non andiamo Snake?
No, perché sennò mi dimentico.
Io credo che uno dei principali responsabili per la stagionaccia dei Bengals sia Zach Taylor, non per colpe particolari, ma perché ho paura che non sia adattissimo al ruolo. Faccio un po' di un minimo spoiler su quello che dirò dopo, ma io credo che, facendo un paragone con l'altro rookie scelto quest'anno, la differenza una delle differenze maggiori tra Flores e Taylor sia che Flores è riuscito a costruirsi attorno uno staff di allenatori di un certo livello, Taylor no, per cui in questa sua questa lacuna a livello di coaching staff, secondo me, è alla base del fatto di come è andata la stagione, del fatto che Cincinnati è già on the clock.
Ma io gli darei qualche forse quello di nuovi head coach al quale darei le maggiori attenuanti, perché non dobbiamo niente. Io, premesso che di partite di Bengals complete ne ho viste davvero poche quest'anno, però per quello che ho visto e per quello che ho sentito, comunque il fatto di giocare senza una linea offensiva praticamente, perché questo è il discorso, Jonah Williams, che è stata la loro prima pick al draft, si è spaccato durante l'estate non ha mai giocato uno snap. Altri infortuni e comunque il livello già scarso della linea, secondo me gli ha impedito di fare quello che voleva, perché comunque Zach Taylor è l'ennesimo discepolo di Sean McVay, che ha popolato i coaching staff dell'NFL, e fare quello che vuole fare McVay senza una linea è difficile. Se ne è accorto lo stesso McVay quest'anno con le difficoltà che ha avuto. Poi anche lì, secondo me, discorso rimandato all'anno prossimo, soprattutto quando ci sarà Joe Burrow. Vediamo se Taylor riuscirà a facilitargli l'ingresso tra i pro. Sicuramente, ovviamente, con un record del genere non si può che parlare di delusione, però anche in questo caso di attenuanti secondo me ce n'erano.
Marco, vado io? Vabbè, intanto vado io allora, vai. Delusione no, nel senso, mi aspettavo che facesse male, ma quindi non è che sono deluso, ho visto le cose come sono andate, cioè come si pensava, cioè male, e quindi diciamo che ha rispettato i pronostici. Però le sue colpe, come avete detto voi che mi avete preceduto, sono sue fino a un certo punto, nel senso, lui è stato scelto sull'idea di dire: ah cavolo, guardiamo i Rams che hanno trovato questo allenatore nuovo che ha cambiato la squadra, è arrivato al Super Bowl, così allora anche noi facciamo così. Però non è che nascono Sean McVay tutti i giorni, quindi bisognava solo avere un attimo di controllo e cercare magari di capire che non è sempre Natale, dato che manca poco, quindi diciamo che è insufficiente, ma ha rispettato le aspettative.
Io avevo il microfono spento. Allora, io sospendo il giudizio, anche come Alberto non ho seguito granché i Bengals, devo dire la verità, però mi sembra che il materiale umano cui aveva a disposizione non è di primo ordine, e quindi oltretutto la squadra veniva da 150 anni di Marvin Lewis, quindi il cambiamento era forse anche un po' più difficile che in altre situazioni. Come diceva appunto Alberto, poi l'anno prossimo arriverà molto probabilmente Burrow, e quindi bisognerà vedere come appunto Taylor sarà in grado di costruire la squadra con un draft in più, con un off season in più, proprio come la vuole, e quindi mi sembra che questa stagione si possa anche, diciamo, perdonargli il record, però lo si aspetta tutti al varco.
Mi è concesso fare un po' di polemica, così facciamo, certo, buttiamo sì, un po' di sale sulle ferite. Allora, intanto non è completamente esatto dire che Zach Taylor è un figlio del coaching tree di McVay, perché Zach Taylor prima di andare con McVay aveva allenato per 4 anni a Miami con Joe Philbin, e tra l'altro c'era Lou Anarumo, il suo attuale defensive coordinator, che era nello staff difensivo di Miami ed era stato licenziato, per cui diciamo che la sua origine come allenatore arrivava da prima. Certo, poi l'ultimo periodo si era formato come McVay. E poi l'altra cosa, secondo me, torniamo tutti quanti con la memoria indietro all'inizio stagione, cioè qualsiasi squadra che quest'anno a fine stagione abbia fatto peggio dei Miami Dolphins, che a detta di tutti ad inizio stagione avevano un roster impresentabile, quindi tutte le altre squadre lo avevano migliore, qualsiasi squadra che aveva un roster che ha fatto peggio dei Dolphins è stato un fallimento.
Mauro,
mi piace quando sono così polemico, direttore.
Posso rinfocolare la polemica?
Vai!
No, è vero che ha altri trascorsi Taylor, però credo che la proprietà dei signor Brown, quando il proprietario dei Bengals, quando è andato da Taylor, non credo che gli abbia detto: voglio l'attacco di Joe Philbin a Miami. Gli ha detto: voglio
l'attacco di Joe Philbin a Miami, credimi, non lo vuole nessuno.
Però nel senso, credo che gli abbia detto: ma sai che quella roba lì che fate i Rams non è male, non è che riusciamo a ricostruire il giocattolo. Tutto qui, nel senso, poi è chiaro che i coach, comunque è un coach giovane, però è chiaro che ha altre influenze. Però credo che volessero impiantare un sistema simile, da quello che ho visto ci hanno provato, non gli è andata bene, anche perché siamo dimenticati tra le essenze un certo AJ Green, un altro che non ha giocato mezzo snap.
Bene, bene, bella la polemica. Sì, sì, polemichiamo. Terzo coach, qua c'è da polemizzare pesantemente. Cleveland Browns e Freddy Kitchens. Mauro.
Ma qui è tutto un déjà vu, cioè tutte cose che abbiamo già detto. No, Kitchens, secondo me, io sarei sinceramente stupito se il prossimo anno Kitchens sia ancora, fosse ancora sulla panchina dei Cleveland Browns, perché il problema grosso di Cleveland quest'anno è stato soprattutto dire mentale è riduttivo, nel senso che sì, c'è stato sicuramente un problema mentale del reggere tutte quante le pressioni che l'off-season faraonica aveva posto su questa squadra, ma anche poi un problema di riuscire a mettere assieme e legare e dare un'omogeneità a tutti i giocatori che c'erano, primo tra tutti Odell Beckham, ma che non a caso ha passato le ultime settimane a lamentarsi più o meno pubblicamente di quanto non è utilizzato. Per cui sì, cioè, mi fermerei qui, tanto sono discorsi che abbiamo già fatto. Sì, Kitchens assolutamente stagione negativa e molto molto peggio di quello che ci si aspettava da lui.
Disastro totale, per questo è la palissiano dirlo, però è un disastro che non va circoscritto a Kitchens, che comunque ha dimostrato la sua ineguatezza, ma va allargato a tutta la franchigia, perché quello che si dice spesso è handling success, cioè come gestisci il successo. Cleveland, come tutte le eterne perdenti, non sa gestire il successo. È bastata una seconda metà di 2018 ottima per far prendere la sbronza a tutti. E io sul banco degli imputati metterei anche John Dorsey, il general manager, perché non per quello che ha fatto a livello di personale, perché ha allestito comunque una corazzata, ma pensare di mettere così tante personalità, a partire da Mayfield, a scendere fino a Beckham, a tutti quanti, in mano a un allenatore che non ha un minimo di credibilità, e non è colpa sua non averla, perché non ha mai avuto, non ha il pedigree,
neanche mai stato coordinatore.
Esatto, cioè, secondo me la scelta migliore sarebbe stata comunque magari tenere Kitchens, ma tenerlo ancora dietro le quinte come offensive coordinator, e va bene, magari Greg Williams per il Bounty Gate, per le cosucce che faceva ai Saints, non è presentabile come head coach. Trovare un head coach difensivo rispettato, che si prendesse la responsabilità di gestire lo spogliatoio, perché abbiamo visto che il problema è, oltre a quello tattico, è di spogliatoio e di mentalità. Quindi fallimento totale di Cleveland, e di conseguenza anche del povero Freddy, che a me umanamente sta molto simpatico, però è semplicemente inadeguato.
Io per far veloce mutuo quello che diciamo al pronostico, e quindi lo appoggio ad Alberto, guarda un po'.
Che il pronostico non c'è, quindi nessuno gliel'ha mai appoggiato, quindi...
Esatto, mi sembrava giusto.
Vabbè,
inaugurare
sempre una prima volta.
Esatto.
Senza troppi giri di parole, tra tutti i nuovi allenatori quello che ha fatto ha avuto la stagione più deludente. Per farla breve, diciamo che gli hanno consegnato una squadra che era praticamente una bomba a orologeria, e gli è scoppiata totalmente tra le mani, ma il rischio c'era, lo sapevano, e secondo me hanno ragionato davvero poco su cosa volesse dire avere determinati giocatori insieme in una franchigia che non doveva andare così male, doveva andare bene, ma un disastro del genere è seriamente preoccupante, soprattutto per chi non ha fatto i ragionamenti giusti nel momento più adatto.
Denver Broncos, Vic Fangio. Mauro,
allora il mio giudizio su Fangio è un po' a metà del guado, nel senso che faccio fatica a dire che ha fatto male, perché non è vero che ha fatto male, cioè, voglio dire, noi adesso, allora, il giudizio su Fangio è dato dal fatto che non sappiamo cosa sia veramente successo all'interno dello spogliatoio, dell'ambiente dei Broncos, su quello che sto per dire, per cui andiamo a congetture. Però cosa sarebbe successo alla stagione dei Broncos se Drew Locke avesse debuttato prima? Ok, l'infortunio, ok, la cosa eccetera. Però forse i Broncos hanno perso un po' di tempo percorrendo altre strade invece di puntare direttamente sul ragazzo. Ripeto, ok l'infortunio, però l'impressione è questa. Comunque anche a inizio stagione non era dato come titolare. Alla fine, visto come sta andando Denver in questo momento, forse quella di puntare su di lui poteva essere la scelta più azzeccata fin dall'inizio. Ma ripeto, non sappiamo esattamente le dinamiche. È anche possibile che Locke a inizio stagione non fosse pronto, non avesse la maturità necessaria e l'abbia acquisita a strada facendo. Terza volta che lo dico, certo, l'infortunio, non lo discuto. Al di là di questo, la stagione dei Broncos è stata, insomma, tutto sommato onesta, diciamo, la media classifica, ma era quello che si poteva concretamente aspettarsi da loro anche dall'inizio.
Non abbiamo il buon Sortino che sicuramente ci avrebbe illuminato sui Broncos. Io quindi dico,
no, ci avrebbe attaccato un pippone di mezz'ora.
Sì, possiamo vederla anche così. Comunque dico la mia. Anzi, innanzitutto chiedo conferma a voi che siete più saggi di me. Era la prima esperienza head coach di Fangio, nonostante abbia vada per i 65-70, giusto?
Mi sembra di sì.
Sì, sembra defensive coordinator, se non sbaglio.
E per questo sono anche qui un giudizio un po' in chiaroscuro, perché se guardo il lato tecnico e guardo quello che ha fatto l'anno scorso Fangio a Chicago, dico che la difesa non è stata buona, ma nemmeno paragonabile. A dispetto di un buon personale, beh, poi c'è stato l'infortunio a Bradley Chubb, quindi giudizio, diciamo, più negativo che positivo per quanto riguarda il lato tecnico. Però il fatto che un head coach arrivi appunto al primo incarico di capo allenatore così tardi e riesca comunque a tenere la squadra nonostante un pessimo inizio, se non sbaglio i Broncos erano a 1-4, hanno iniziato la stagione comunque malissimo, adesso però sono una squadra, e questo non è poco secondo me, dimostra comunque che dietro le quinte sa lavorare e sa lavorare bene. Però effettivamente la gestione del rapporto tra Flacco e Locke, magari sulla carta era condivisibile visto quello che ha fatto vedere Locke, che poi comunque stava tutto da confermare, magari un cambio accelerato avrebbe potuto dare qualche risultato in più, ma credo che comunque non li avrebbe portati ai playoff, quindi anche in questo caso ci rivediamo l'anno prossimo.
Ma sì, diciamo che Fangio ha quello che non aveva, che non ha Kitchens, probabilmente esatto. Non ce l'ha per il momento, la credibilità, e quindi questo ha contribuito anche a tenere insieme la squadra nonostante un inizio di campionato abbastanza pessimo. Pessimo anche perché lui, nonostante sia stato uno dei migliori quarterback della storia di questo sport, invece a sceglierli è proprio incapace. E quindi l'arrivo di Flacco comunque... non si poteva non iniziare la stagione con lui, e questo comunque ha pesato anche molto sull'economia delle prime partite perse. La difesa ha fatto il suo nonostante appunto qualche infortunio, e mentre l'attacco, diciamo che con l'esplosione anche di Sutton, che non dimentichiamoci che non era tra i wide receiver più quotati all'inizio di stagione, la conferma poi di Lindsay, la linea d'attacco comunque si è ben comportata, qualche partita buona l'hanno fatta, quindi l'esordio di Locke, secondo me, anche come diceva Mauro, può anche darsi che fino a questo momento non lo ritenessero sufficientemente pronto o non lo volessero rischiare. Poi torniamo sempre al solito discorso che facciamo ogni tanto sul quando far debuttare i giovani virgulti. Però ecco, io fossi un tifoso dei Broncos, Fangio me lo terrei stretto anche per la prossima stagione, considerando appunto che Locke avrà tutta un off season, training camp diciamo da titolare, per poter ulteriormente migliorare il proprio gioco.
Penso che ci sia poco a dire, avete detto praticamente tutto voi.
Scusa.
Ah beh, no, assolutamente, figurati. Sì, auguro ai Broncos di avere ancora Fangio. Non mi ha affatto dispiaciuto, ha amministrato bene per tutta la stagione l'utilizzo diciamo del nuovo Enfant Prodige è stato ottimo. Il discorso che faceva Marco per quanto riguarda se sei stato un ottimo allenatore, che lui non sia in grado di capire chi debba far giocare o meno, o meglio sceglierli, è un classico, ce ne sono stati tanti e non sarà di certo l'ultimo. Dico solo che magari in una AFC West così, diciamo, con i Chiefs non al massimo di quest'anno, che poi dopo si sono ripresi, in cui i Raiders rischiano di arrivare ai playoff con 8-8, magari potevano cercare di fare un po' meglio e magari grattare la posizione ai Raiders.
Ok, siamo arrivati a metà, per la prossima metà facciamo lo snake, quindi inizia Massimiliano, poi Marco, poi Alberto e a chiudere Mauro, e iniziamo la seconda metà con i Green Bay Packers e Matt LaFleur. Massimiliano,
allora, tra questi quarterback, allenatori di cui stiamo discutendo, di certo quello che ha avuto la stagione migliore e promosso per me a pieni voti, continua a cavalcare ha fatto una stagione sull'onda ancora di Rodgers. Giocheranno stanotte, per, come abbiamo detto prima, per vedere quale posizione poi riusciranno ad arrivare ai playoff. Io ho visto i soliti Packers, nel senso la squadra solida che ci hanno abituato negli ultimi anni, a parte l'ultimo in cui venivano da 6 vittorie e 9 sconfitte. Lui li ha presi ottimamente e probabilmente forse riuscirà a chiudere la stagione con 12 vittorie, forse anche 13, e quindi secondo me c'è tanta ciccia sulla quale lavorare. Ovvio è che vediamo, diciamo che l'esame più importante per lui sarà, nel caso in cui rimanga per gli anni a venire, la sostituzione di un quarterback come Rodgers, che penso sia un compito al quale non so in quanti vorrebbero sostituirsi.
Secondo me la Flora ha fatto una stagione positiva. Vabbè, certo, quando hai Rodgers è più semplice, anche se, come ho detto prima, il Rodgers di quest'anno non mi sta convincendo al 100%, e oltretutto la Fleur va, diciamo, a fargli i complimenti, perché avere anche a che fare con l'uomo Rodgers, diciamo, è tutto quello che comporta questa cosa, soprattutto, diciamo, nell'ambito della città di Green Bay, non è semplice, perché non deve essere facile, diciamo, gestirlo in un certo modo, imporre magari un certo tipo di scelte quando Rodgers è il dio di Green Bay. Però secondo me è stato bravo e soprattutto è riuscito a mettere in piedi una difesa, ovviamente con l'aiuto dei suoi collaboratori. Non mi chiedete come si chiama il defense coordinator, perché non lo so, però diciamo che ha messo in piedi, come, scusa? E ha messo in piedi un reparto che negli ultimi anni sicuramente a Green Bay mancava, e vediamo se a partire da stasera e poi con i playoff, sappiamo bene che in gennaio e febbraio quello che conta tantissimo è anche la difesa.
Io, Mauro,
tu,
eccomi. No, io a tempo addietro, un anno fa praticamente, ho definito il passaggio da McCarthy alla Fleur come passare da un bicchiere di Lambrusco a un cocktail molecolare, nel senso che era proprio, sia a livello di filosofia sia a livello di personaggi, un cambio epocale, proprio a 180 gradi. E ero abbastanza scettico all'inizio, diciamo, invece devo dire che mi ha convinto.
Scusa Alberto, vorrei apprezzare la finezza di 180 gradi. Sai quante volte ho sentito un cambio drastico a 360? Lascia stare. Quindi non sai come nel mio cuore ho apprezzato 180. Continua pure.
Grazie, direttore. E no, dicevo che in realtà mi ha convinto, che perché i Packers sono invece una squadra che ho seguito parecchio quest'anno. E chiaro, non è ancora tutto perfetto, però io mi aspettavo un doppione di McVay, sinceramente. Invece ho visto un allenatore con la capacità di adattarsi al personale. Adattarsi ad Aaron Rodgers, ecco, forse la cosa che, anche perché, come diceva Marco, il rapporto con Rodgers era centrale, molto più della tattica, perché Rodgers vuole uno della sua età se lo mangia, cioè senza pedigree c'è il rischio che se lo mangiasse a colazione. Invece a quanto pare si rispettano, Rodgers fa ancora un po' fatica a digerire un sistema molto rigido come quello di LaFleur, però secondo me il grosso l'ha fatto, nel senso che ai playoff ci è arrivato. Rodgers effettivamente non è stato il miglior Rodgers, però bastano, sappiamo tutti, ai playoff bastano 3 partite del miglior Rodgers e un altro Lombardi torna a casa. Quindi in sostanza bilancio positivo, non pieno, però comunque positivo.
Ah, che bello che è essere l'ultimo e poter dire, beh, hanno già detto tutti gli altri, sono d'accordo con tutto quello che hanno detto.
A caso?
No, sì, no, fondamentalmente sono d'accordo, cioè la stagione di LaFleur è assolutamente positiva, anche perché era stato messo lì con un manuale di istruzioni ridotto al minimo, non rompere il giocattolo e vai d'accordo con quello lì. Direi missione compiuta su tutti i due fronti.
E passiamo ai Miami Dolphins e Brian Flores.
Allora, il problema è che adesso c'è lo Snake e tocca a me parlare dei Dolphins quando l'ultimo, il fanalino della coda è Mauro, però
quindi, per
lasciargli più spazio possibile sarò proprio di da scarico. Vabbè, penso che è una delle stagioni, una delle squadre che è la stagione magari un po' più difficile da capire, nel senso, come fai a darle un valore e a valutarla? Sto qua si è ritrovato la squadra a settembre senza nessuno, praticamente è andato al ristorante dove l'hanno paccato tutti, e si fa fatica sinceramente a darle un voto. Ovviamente è negativo, quello sì, però non lo so, io aspetto l'anno prossimo per dare una valutazione precisa e quanto più corretta per quanto possa fare io.
Ma allora, invece per me, per lui personalmente è stata una stagione molto molto positiva, ma ovviamente i risultati della squadra dicono il contrario, ma il più ottimista dei tifosi di Dolphins in stagione avrebbe pronosticato un 0-24 come record, e invece
e 24?
Perché 16 non bastavano di più, 24. E la cosa che secondo me è stato Flores ha fatto un grandissimo lavoro è stato quello, soprattutto all'inizio della stagione, quando i pronostici potevano essere simili a quelli che dicevo prima, a tenere insieme la squadra, tenerla insieme nonostante delle prime tre partite avessero segnato, penso, non so, 3 punti, presi 250, e non era facile non far sbraccare tutto quanto. Invece lui lì secondo me è stato molto molto bravo, e oltretutto non era facile per uno che non aveva mai fatto il capo allenatore. Quindi in seguito, in alcune partite ha fatto delle scelte, diciamo, coraggiose, giocando quarti down quando poteva fare diversamente. Poi vabbè, non ricordiamoci della finta di field goal, diciamo, cose che magari puoi anche fare un po' più con leggerezza quando sei in una situazione in cui non hai molto da perdere. Però ecco, ripeto, per me il suo merito maggiore è stato quello di riuscire a tenere la squadra, e poi è stato ripagato da questo, perché sono venute anche alcune vittorie, anche alcune prestazioni convincenti. Quindi alla fine la stagione non è stata così disastrosa come quasi tutto il mondo aveva pronosticato.
D'accordissimo con tutto quello che avete detto, mi levo subito di mezzo, poi vi lascio parlare Mauro che ne sa più di tutti. E proprio a Mauro volevo chiedere, è una mia impressione o Flores sembra il più vero di quelli che sono usciti dal coaching tree di Belichick? Nel senso, io ho visto Patricia quest'anno al secondo anno con un draft e una free agency in cui si è preso anche Trey Flowers a capo di una difesa che ha scimmiottato quella di Petros. A me sembra invece che Flores, con un personale molto molto più scadente, e non dimentichiamoci che Minka Fitzpatrick gli hanno spedito via dopo qualche giornata, invece mi sembra un allenatore vero. Quindi difficilissimo anche qui chiedere di più, però secondo me i Dolphins ci hanno visto bene.
Io non mi pronuncio se sia il più vero di quelli usciti dal coaching di Belichick, che come ben sappiamo non è che sia tutto sto fiorire di grandi nomi. Non lo so, non so se sia il più vero, perché non ho seguito a sufficienza gli altri. Io in questo anno, è stato un anno interessante, partire con un podcast sui Dolphins in questa stagione qua. Io e Dario diciamo sempre che ce la ricorderemo a lungo questa stagione, perché è stata una stagione assolutamente unica e probabilmente, e speriamo, anche irripetibile. In questa stagione io mi sono fatto l'idea che Flores, non so, ripeto, se sia il più bravo, però è uno che ha due palle grandi come un condominio, anzi come due condomini. Allora, Flores è arrivato a Miami con un contratto garantito di 5 anni, nel senso che Chris Greer, scusate, che ha ricevuto le chiavi in mano della baracca da Steven Ross, ha detto: tu sei quello che noi due assieme ricostruiamo questo posto. Dopodiché è salito sul Caterpillar e ha abbattuto proprio quel bulldozer, gli ha tirato giù tutto quanto, e quel poco che era rimasto gliel'ha spedito via un po' alla volta, come ha ricordato anche Alberto, Minka Fitzpatrick, eccetera eccetera, con tutto il mondo attorno che gli diceva: tanto lo sappiamo che siete qui per perderle tutte quante, siete qui per tankare, non potete fare altro, fate schifo, eccetera eccetera. Tutto il mondo attorno, ivi inclusa tutta la stampa di Miami, e potrei raccontare delle cose interessanti su cosa dice e continua a dire la stampa di Miami. Invece, con un roster pieno di scappati di casa, perché io vi giuro che ieri contro i Cincinnati Bengals, nella secondaria dei Dolphins, ha giocato gente che non credo la conosca neanche i suoi genitori, cioè nomi non lo so da dove li abbiano tirati fuori, con un roster di scappati di casa, come amiamo dire, Flores se n'è fregato di tutti, ha continuato a lavorare testa bassa, cambiando.
Chi è che se n'è appena andato di casa? Chi è che se n'è andato di casa e ci ha lasciato?
Sembrava.
Qualcuno è uscito e ci ha lasciato così, no, proprio.
Di Halloween.
Sì, ma davvero.
Castello Ululì.
Colpevole, stavo uscendo un attimo in terrazzo e
sì, ma un po' d'olio sulle porte.
Ci vuole, sì.
Un po' di comunque Castello Ululì, Lupo Ululà era un altro film, non è,
ma niente, lo so, ma qua non c'erano.
No, chiudo il discorso. Flores è riuscito a tenere insieme e a costruire un gruppo da fronte a gente, cioè dico un dato che abbiamo citato nella puntata di ieri, cioè Miami quest'anno ha fatto prendere uno snap in partita a 83 persone, cioè 83 giocatori schierati in campo, il 41% di questi erano undrafted. Un roster costruito con gli scappati di casa, Brian Flores è riuscito a farli sembrare una squadra e a vincere partite in faccia a tutti. Signori, se non è una stagione trionfale questa, io veramente non so che cosa sia.
Ne mancano due, cominciamo con i New York Jets e Adam Gase.
Allora, su Gase non so quante persone a New York, tifosi dei Jets, li vogliono bene, ma penso che si possano contare sul dito di una mano. Stagione disastrosa, per me c'è poco da dire. E la cosa che magari può fare anche arrabbiare ancora di più i tifosi è che questo allenatore sembra che quando va via da una squadra, la squadra o i giocatori, diciamo che prima erano le sue dipendenze, migliorano, primi tra tutti, come avete detto prima Mauro, soprattutto i Dolphins, che comunque quest'anno il loro l'hanno fatto per combattere, ma
no, io Max, cioè, al numero uno ci metterei Ryan Tannehill.
Esatto, stavo per dirlo che nelle ultime giornate è stato lui proprio il quarterback Tannehill agli onori della cronaca a venire fuori, quindi oltre a far giocare male la tua squadra, appena la lascia gioca meglio, quindi adesso non so quale sia la speranza dei tifosi dei Jets, però gli ultimi rumors parlano di molti giocatori dei Jets che si sono schierati scusate, apertamente contro Gaze, e adesso non so se lo vorranno far fuori, però il rischio c'è, ma anche farlo fuori proprio fisicamente. Parliamo di una squadra che ha è in penultima in classifica per quanto riguarda le yard guadagnate e la quintultima per punti a partita. Se consideriamo che in questa squadra ci sono Darnold, sì, che è stato fuori per problemi fisici mononucleosi e vari, ok, però sono anche Belle e Robbie Anderson, quindi diciamo che poteva andare meglio, anzi doveva andare meglio. Sinceramente penso che le due prossime, cioè la prossima partita sarà abbastanza decisiva per il suo proseguimento a New York, e mi auguro però per i tifosi dei Jets che gli preparino in fretta i bagagli e che lo spediscano altrove.
Ma allora Gaze a me non personalmente non piace granché, diciamo che anche un po' la franchigia dei Jets è stata un po' strana quest'anno, perché ci sono stati alcuni episodi di gestione dei giocatori, degli infortuni dei giocatori, o tipo con Jamal Adams la situazione non è stata chiara, insomma come società diciamo quest'anno hanno lasciato un po' a desiderare. Gaze non ha fatto fare nessun salto di qualità alla squadra, ma Gaze ha un grosso, cioè una grossa colpa sulle spalle, che dopo Mauro vi dirà, non ve l'anticipo, però quello che ha combinato quella domenica purtroppo per me ha segnato il giudizio di tutta una stagione. Negativo.
Secondo, siamo ai livelli di Cleveland, però non siamo neanche troppo lontani secondo me. A parte che, premesso che Gaze a me sembra veramente una brutta persona, nel senso che, e questo ovviamente incide sui rapporti con lo spogliatoio, uno degli infortuni credo a cui facesse riferimento Marco era quello di Kelechi Osemele, l'uomo di linea, esatto, che era stato intimato di giocare anche se lui non poteva, cioè era sotto antidolorifici ma aveva un male cane, non poteva giocare, e quindi ha un po' sfasciato lo spogliatoio. In più, come nel caso di Cleveland, qui siamo sempre a parlare anche delle pecche dirigenziali, perché adesso non so bene chi sia il GM, non ricordo, ma ci stati almeno un paio di cambi recenti a livello dirigenziale, do ancora meno attenuanti a Gaze, perché non è un rookie a livello di head coach, a differenza di Kitchens, e sta sfasciando l'asset più grande di quella franchigia, che è Sam Darnold. Io l'ho visto nella partita, in un'inquadratura a bordo campo durante la partita contro i Ravens, Darnold che lo guardava proprio con un disprezzo che la racconta lunga. Quindi anche qui e il problema è che rispetto a Kitchens credo che Gaze abbia un contratto molto più ricco e molto più lungo, e quindi sarebbe difficile sbarazzarsene, anche perché, ripeto, a livello dirigenziale non c'è una figura forte in grado di fare un po' da contrappeso al suo potere, quindi male, 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 male.
Comunque non più tardi 2-3 settimane fa il padrone dei Jets, che non mi ricordo quale Johnson sia, comunque uno di quelli del ramo dai famosi proprietari della Johnson & Johnson, ha detto che Gaze rimarrà anche per il 2020, per cui
perfetto,
sapevatelo, e ha sottolineato con scritto sapevatelo. Allora, io su Gaze temo di dovermi ripetere con le stesse cose che ho sempre detto su di lui e ho sempre pensato, cioè io non mi aspettavo che Gaze trovasse un altro incarico da head coach dopo le stagioni passate a Miami, ma quando ho saputo che a prenderlo erano stati i Jets, allora tutto ha acquisito un senso, perché i Jets sono purtroppo per loro una delle franchigie peggio gestite della NFL, e ce ne sono diverse, però i New York Jets sono sicuramente nel brutto novero. Io ho sempre pensato che Adam Gaze potrebbe essere un buon allenatore, e l'ho sempre detto, la gente che mi sente dire sempre le stesse cose lo sa, se Gaze fosse stato capace di imparare dai suoi errori sarebbe potuto diventare un buon allenatore, perché qualche dote ce l'ha. Sfortunatamente Gaze è una persona dal carattere estremamente complicato, con dei problemi relazionali abbastanza marcati, sia nella gestione con i terzi, i rapporti con la stampa che aveva a Miami si sono portati pari pari con la stampa newyorkese, che notoriamente non è tenera, e faccio un complimento. Ma anche nella gestione dello spogliatoio. Gaze nei suoi anni a Miami ha allontanato progressivamente tutti i cosiddetti, aperte virgolette, maschi alfa, costringendoli a cercare nuove destinazioni: Jarvis Landry, Jay Ajayi, Maurice Pouncey e avanti così. Tutti fuori, tutta la gente non allineata che non la pensa come me, prego accomodarsi alla porta. Facendo così, però, ha depauperato il talento, ha svuotato la squadra e poi siamo arrivati a quello che è successo. Sfortunatamente, oltre a questa dote, è anche una persona estremamente testarda, convinta di essere nel giusto e poco incline al compromesso e al voler cercare un punto di mezzo nelle cose. Tutto questo portato insieme ha probabilmente contribuito all'annata, magari non completamente disastrosa, perché io comunque vedo qualche miglioramento nel gioco di Sam Darnold rispetto a quello che si era visto l'anno scorso. Vedo comunque un giocatore in crescita, però voglio dire, certe cose, tipo il fatto che lui Le'Veon Bell non lo voleva, non si è mai premurato di nasconderlo nemmeno alla stampa, perché l'aveva dichiarato anche la cosa, e si vede come non lo sta utilizzando, per cui no, direi che proprio non ha imparato dai suoi errori.
E chiudiamo con...
Ma l'episodio, scusa, non l'ho citato io, l'ho citato tu.
L'ha citato Alberto. No. Dai, citalo tu. Io devo bere un po' d'acqua.
No, vabbè, ti ha fatto sbagliare la bold. Cioè, peggio di così...
Ma io sono uno che non porta rancore.
No, sì, lo sappiamo, dai, io, dai, Giovanni, dai. Quella domenica mattina là.
Esatto.
Vabbè, ma ero fresco, cioè...
E chiudiamo con Bruce Arians dei Tampa Bay Buccaneers.
Allora, Arians, a parte la, diciamo, il risultato che andrà, con quale andrà a chiudere la stagione, che può essere un 7-9 come un 8-8, io lo vedo una stagione molto positiva. E ha creato secondo me delle basi solidissime per quanto riguarda la difesa, nel senso ha ridato l'identità alla difesa dei Buccaneers. Adesso lasciamo perdere Winston, sul quale abbiamo fatto già penso 10 puntate ogni anno da quando calca i campi dell'NFL, però ricordiamo che questo allenatore ha portato i Buccaneers a essere quarti nella classifica dell'NFL per i turnover. Ha la migliore squadra contro la migliore difesa contro le corse, e cioè, sinceramente penso che la difesa sia uno dei, per quanto si possa dire o pensare con i luoghi comuni della difesa che vince le partite, però già il fatto di prendere i Buccaneers, che sono una squadra diciamo mediocre, e cominciare a costruirla così piano piano, già come quest'anno ha fatto, secondo me molto molto bene, diciamo che con il coordinatore di difesa che è Bowles ci sono davvero delle ottime premesse per le prossime stagioni. Tutto ovviamente in base a Winston e se cambierà o meno il modo di giocare, ma su questo abbiamo discusso più e più volte.
A me Arians piace sin dai tempi di Indianapolis, quindi il mio giudizio potrebbe essere un pelo diciamo influenzato, ma secondo me ha fatto una buona ha fatto buone cose a Tampa. Certo, ha in mano questa mina vagante di Winston. Secondo me il suo più grande successo sarà quello di se riuscirà a gestire, non lui, perché però a far sì appunto che non sia sto cavallo pazzo, che se mettesse un po' a posto il suo gioco secondo me gli darà delle soddisfazioni, però è un grosso se.
comunque stagione positiva.
Io vorrei sbilanciarmi, secondo me se azzeccano il draft dell'anno prossimo i Bucks tornano ai playoff nel 2020, perché sono convinto che James resterà quello che resta, però se la difesa fa quel salto in più, e per azzeccare il draft intendo azzeccare un cornerback almeno e poi tamponare il resto in free agency, e quindi riescono ad avere una difesa che riesce a limitare un po' gli errori di James, che sempre ci saranno, e nel frattempo James migliorerà nella sua dimestichezza col sistema di Arians, secondo me l'attacco veramente, al netto degli errori di James, sarà tra i più esplosivi, perché ha una quantità di armi senza senso, perché rotto Evans, arriva Perryman, su quei tre ricevitori così io non so veramente chi li abbia, quindi staremo a vedere, però il giudizio su Arians è positivo. Anche sì, perché si è portato. Perché ha saputo scegliere Todd Bowles, come diceva Massimiliano, ottima scelta. E anche il fatto di aver delegato i compiti di chiamata a Byron Leftwich per il momento sta pagando. Chiuso.
Sì, sono d'accordo anch'io. L'andata di Arians, secondo me, è positiva. Positivo è il fatto di aver, non dico ridato un po' di vita a James Winston, perché abbiamo ricordato in altri podcast comunque la striscia di buone prestazioni che sta facendo in quest'ultimo pezzo. Ok, l'ultima partita l'hanno persa, però l'hanno persa di soli 3 punti contro i Texans, e nonostante il fatto che Winston abbia sparato una quantità abnorme di intercetti, per cui la squadra in sé ha un senso. È chiaro che la sfida si gioca su Winston, il binomio coach QB sono chiaramente legati a doppio filo. L'abbiamo già detto, il fatto di una permanenza, di restare in un nuovo sistema, di assimilare, di crescere nel sistema di Arians, potrebbe sicuramente aiutare Winston, che a differenza di Mariota, che ormai diamo tutti per spacciato, ha probabilmente delle buone chance di restare a Tampa anche il prossimo anno, per cui sì, secondo me a Tampa Bay dovrebbe essere contenti di aver assunto Arians.
Allora, grazie Mauro, visto che Natale ci allunghiamo un pochino, vi chiedo di mettervi le cuffie.
È Natale, si può fare di più.
Esatto, mettetevi le cuffie, perché adesso nella parte finale
il quiz.
No, però avremo un ritmo sincopato ed è bene che siate pronti. Vi chiederò per ognuna delle 16 squadre della National Football Conference qual è stato per voi il loro giocatore migliore. Senza argomentazione, vi dirò una squadra e poi teniamo l'ordine Alberto, Massimiliano, Mauro, Marco. Alberto, Massimiliano, Marco, vi dico la squadra, mi dite un nome. Voglio così, ma secco.
Marco, che alla fine può essere d'accordo con il
no, figlio, deve dire un nome, anche se uguale a quello degli altri. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Siete pronti?
Pronti?
Vado.
Via col tempo.
Chicago Bears.
Allen Robinson.
Robinson anche per me.
Robinson,
plebiscito.
4 su 4, viva Robinson. Detroit Lions.
Detroit Lions, Matthew Stafford per quello che ha giocato.
Per me Golladay.
Golladay purtroppo.
Golladay ce l'ho al fantasy.
E quindi qua abbiamo un gol di 3 su 4. Green Bay Packers.
Dico Aaron Jones, anche se qualcuno della difesa avrebbe meritato.
E Jones anche per me tutta la vita.
Mr. Jones.
Vabbè, ma è facile così, siete tutti d'accordo.
E un altro 4 su 4 su Aaron Jones. Chiudiamo la NFC North con i Minnesota Vikings.
Kirk Cousins.
No, per me è Cook.
Avesse giocato tutte le partite direi Thielen, invece diciamo Cook.
Ok, 3 su 4 per Dalvin Cook. NFC East, Dallas Cowboys.
Difficile. Dico Dak Prescott perché quest'anno è migliorato tanto.
Prescott è anche per me.
Ezechiele.
2 a 2. New York Giants.
Darius Slayton.
Barkley.
Io dico Jones, per fiducia.
Ci può dire Eli?
No. Meritato. No. Posso cambiare la mia in Eli anch'io.
E allora?
Jones.
Ok. Philadelphia Eagles.
Carson Wentz.
Wentz.
Sanders.
Miles Sanders.
2-2 anche qui. Washington Redskins.
Terry McLaurin.
Dico anch'io McLaurin, ma vorrei dire Haskins, però dico McLaurin.
Vuoi dire Haskins o McLaurin?
Tocca a me, non ho capito Marco.
McLaurin.
Ah, ok. No, io dico Haskins invece.
Ma voleva dire McLaurin, ma non lo dice.
Esatto.
No, no. Volevo dire Peterson, ma dico Haskins.
Atlanta Falcons, passiamo alla NFC South.
Grady Jarrett.
Jones.
Giulione.
Ale dura.
Anche perché non so chi è Jarrett, quindi dico Giulione.
Beh, tienilo d'occhio che è forte. Io purtroppo i Falcons li seguo.
È un macello, cioè... La stagione di Falcons questa è un macello. Chi cazzo dico? Diciamo...
No, è difficile trovarne uno.
Sì, diciamo... Diciamo Matt Ryan, cioè, perché quando gira lui gira tutto il resto.
Carolina Panthers.
Evitiamo anche okay, possiamo saltare subito alla prossima.
New Orleans Saints.
Unanimi. ma diciamo almeno il nome, diamogli soddisfazione, esatto. Ragazzo.
Se
ci ascolta.
Giusto.
Salutiamolo.
Christian McCaffrey.
Dai.
Passiamo a New Orleans Saints.
Mike Thomas.
Thomas.
E qua è dura, però con quello che ha fatto, come fai a non dire Michael Thomas?
Vabbè, chi può guardare Mike, come dicono da quelle parti? Chiudiamo la division con i Tampa Bay Buccaneers.
Dico Chris Godwin.
Godwin anche per me, che ce l'avevo al fantasy, tanta roba.
Beato te.
Barrett.
Anche, vero.
Finché è durato, Mike Evans.
Ok, ultima division, la NFC West, Arizona Cardinals.
Kenyan Drake, che ha fatto metà stagione, ma quello che ha fatto abbastanza avanzato. Anche se Chandler Jones meriterebbe. Comunque
Kenyan Drake. Io di fatto dico Jones tutta la vita, senza pensarci.
Io lo dico solo stasera, Jones.
No, mi dispiace, ma io dico Kyler Murray.
Los Angeles Rams.
Anche qui è difficile trovarne uno. Faccio veramente veramente fatica, aiutatemi voi, mi metto in fondo perché questa mi lascia in difficoltà.
Allora io dico a cup of tea.
Io dico Littleton, che ha fatto 142 tackles.
Io sarei tentato di dire Todd Gurley, perché come ci ha insegnato Massimo è lui il pendolo dell'attacco dei Rams, però cioè, se c'è uno che sposta tutte le partite ogni volta è Aaron Donald, non c'è niente da fare.
Sì, no, d'accordo anch'io con Donald, non c'avevo, stavo pensando solo all'attacco, ma in effetti giusto rendergli merito ogni anno.
San Francisco 49ers.
George Kittle.
No, io do Garoppolo, dai.
Kittle.
Io sarei tentato di dire Emmanuel Sanders, perché da quando è arrivato ha dato una dimensione completamente diversa all'attacco, però quello che ha fatto Kittle non si può ignorare.
E chiudiamo con i Seattle Seahawks.
Vabbè, anche qua
Dangerous, difficile scalzarlo.
Sì, confermo.
Non
dobbiamo okay. Notaio il nome che ci sta ascoltando anche Russell, così è contento.
Russell Wilson.
Perfetto, grazie. Allora avete visto che amici che ci state ascoltando su o direttamente su Spreaker nei commenti del podcast o sull'articolo su Adol Magazine dedicato al podcast, potete esprimere le vostre preferenze. Noi non fa che piacere confrontarci con voi. Vedete Paolo in chat, bella Paolo, per i Saints dice Taysom Hill, però
che noi adoriamo alla follia.
Esatto, è un nostro, scusa, si può dire un nostro pallino, è una frase sì. Che si può dire, perfetto.
Pupillo
grande, ne abbiamo un bel tanti di pupilli, ma non ci vergogniamo di questo. Allora, con i migliori per la NFC, settimana prossima faremo la AFC, chiudiamo questa puntata natalizia. Allora, comincio col fare con tantissimi auguri di Buon Natale agli amici che ogni settimana passano del tempo con me. Vi ricordo che noi cominciamo alle 5 e mezza di mattina con la riunione di redazione, per poi arrivare dopo una lunga e dura giornata di lavoro al podcast vero e proprio. Quindi grazie a Mauro Rizzotto e tanti auguri di buon Natale.
Grazie direttore, auguri anche a lei, auguri a tutti i nostri ascoltatori. Mi permetta, faccio una cosa che lei non ha fatto, ma vorrei accomunare con un grandissimo augurio tutti quelli che collaborano alla redazione di questo programma, e la gente che ci ascolta non si rende conto di quanti sono. Mi piacerebbe poterli citare tutti, dagli attrezzisti ai tecnici, a quelli che montano il palco, ai tecnici del suono,
ma andiamo lunghi così,
trucco
e parrucco, che ogni volta a truccare e parruccare Santini c'è sempre la perla della notte. Bravo. Grazie e auguri a tutti.
Grazie, auguri di buon Natale a Marco Santini, bentornato.
Grazie, auguri a tutti voi e soprattutto ai nostri ascoltatori che, tra scusate il disturbo, scusate il pronostico, scusate il draft, scusate l'anticipo, scusate se ci siamo, ma grazie a voi.
Un ringraziamento e un augurio buon Natale a Massimiliano Poli.
Grazie a voi, tanti auguri. Anche quest'anno siamo arrivati a mangiare il panettone e speriamo di passare un sereno Natale. E come dice Corrado, non finisce qua, infatti vi aspettiamo tutti il lunedì prossimo, quindi mangiate e bevete, però lunedì prossimo tutti collegati.
E un ringraziamento a un nuovo arrivato in questa trasmissione e auguri buon Natale anche ad Alberto Cantù.
Grazie a tutti, infatti colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi fatto entrare in Addol, sempre più bello partecipare anche a questi podcast, e colgo l'occasione per, magari il direttore si è dimenticato, per ricordare che ci vediamo tutti il 5 gennaio per le wild card al Mande Gap
a Milano. Esatto, l'evento arriverà a Milano, l'evento arriverà a breve.
Direttore, vorrei dire una cosa.
Dica.
A te e famiglia.
Quello sempre. Poi un ringraziamento e anche un augurio ad Andrea Ghezzi, Emanuele Sortino, Massimo Foglio, tutti quelli che ci hanno fatto e ci faranno compagnia nelle prossime puntate. Prima di chiudere, un ringraziamento davvero di cuore e un augurio di buon Natale a tutti gli amici, perché non sono solo degli ascoltatori ma ormai degli amici che ci ascoltano ogni settimana, che intervengono in chat. Passate un buon Natale, un buon Annuca, qualsiasi sia la festività che festeggiate, a noi non interessa, noi siamo laici da questo punto di vista. Festeggiate, riposatevi, guardate football, domenica 200 partite tutte assieme. Da Giovanni Ganci è tutto, buon Natale. Oh, ma neanche la chiusura è inutile. Questa puntata qui non doveva finire così. Va bene, ciao a tutti.
Buon Natale che arriva.
Esatto, auguri.